perché a volte sono venuto, poi sono andato via, poi sono tornato, quindi sono quasi nuovo. Stamani voglio condividere con voi una storia famosissima dal libro di Atti. Lo prendiamo? Atti 9. È la storia di Paolo, quindi è una storia famosa, ma io stamattina vorrei trasmettervi due punti essenziali di questa storia che vorrei che fossero nel vostro cuore. Il mio desiderio è quello di stamattina di trasmettere nella vostra vita due domande e due risposte, che sono un pochino le due gambe che hanno mosso la vita di Paolo. È un uomo, sapete che Paolo, nella parola, è un uomo che il Nuovo Testamento l'ha arricchito di molte parole, di molte lettere, ha arricchito la sua sposa, la Chiesa di Cristo, costruendo nuove chiese in tante zone del mondo, quindi nella Turchia, nella Grecia, è un uomo che si è speso totalmente per l'Eterno, è un uomo di servizio, un uomo che sapeva bene come muoversi, ma un uomo anche che dovette affrontare molta sofferenza nella sua vita. E il cuore, la chiave della vita di Paolo si trova in Atti 9, ok? Questo è un pochino la chiave che ha aperto la vita di Paolo. Atti 9. Saulo, sempre ispirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne li potesse condurre legati a Gerusalemme. E questa è la prima volta che si vede Paolo nella parola. Era un uomo che in maniera molto chiara aveva chiesto a Gerusalemme delle lettere per andare a prendere tutti i seguaci di Gesù Cristo. Andando verso Damasco, versetto 3, durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e cadde dal cavallo. Caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Scendo. Siamo troppo in alto. No, vabbè. E questa è la prima domanda che Gesù fa a Paolo. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed è una domanda particolare. Perché sapete, Paolo pensava di fare bene, era convinto che stesse facendo la cosa giusta. E Gesù si presenta sulla via di Damasco e Paolo cadde a terra. E guardate la risposta di Paolo, e gli domandò: chi sei, Signore? Il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è dura recalcitare col tuo pungolo? E questa è la prima risposta che Paolo dà a Gesù. Chi sei, Signore? Guardate, questa è la domanda che caratterizzerà, grazie, che caratterizzerà la vita di Paolo per tutto il suo ministero. Una volta che Gesù si presenta sulla via di Damasco, immaginatevi la scena. Paolo cade a terra, impaurito, e la prima domanda, io vi chiedo di spiritualmente, di comprendere quelle parole di Paolo, gli chiede: chi sei, Signore? E io vorrei che questa fosse la prima domanda che caratterizzi la vostra vita. Chi sei, Signore? Noi troppo spesso diamo per scontato di conoscere Dio. In realtà ne conosciamo una piccola parte, solo una piccola porzione. Siamo convinti nella nostra testa di sapere molto bene chi è Dio, cosa vuole da noi, cosa desidera dalla nostra vita. Siamo convinti di conoscere tutti i caratteri, le caratteristiche di Dio. Ma la domanda di Paolo non solo è la domanda giusta, al momento giusto, ma è quella domanda che dovrebbe caratterizzare continuamente la nostra vita. La prima gamba che fa stare in piedi una vita di fede. Chi sei, Signore? Quante volte chiedi a Dio chi sei? Io non lo chiedo quasi più ormai. Ormai mi sono abituato a una routine classica. Eppure si sta parlando di Dio, dell'Eterno che è in cielo, colui che ha creato ogni cosa. E io vorrei trasmettervi stamani il cuore di Paolo. La prima cosa che accade quando Gesù lo folgora sulla via di Damasco non è tanto scappare impaurito, piuttosto inginocchiarsi in preghiera, ma è la domanda che caratterizzerà tutta la sua vita. Chi sei, Signore? Quante volte l'hai chiesto a Dio? Chi sei? Signore, io voglio conoscerti pienamente per quello che sei. Io voglio conoscere di più di te. Io voglio conoscere in maniera profonda chi tu sei, Gesù. E quanto è distante dal nostro concetto di richieste. Spesso ci mettiamo in preghiera, ci mettiamo in ginocchio e chiediamo, facciamo un elenco continuo. Piuttosto lo facciamo quando siamo stritolati dal dolore, dalla sofferenza, quando siamo nella prova e siamo lì che ci aggrappiamo a promesse che molto spesso abbiamo sentito dire. Ma la vita di Paolo parte da una domanda. Questa è la prima volta che Paolo si rivolge a Cristo e gli dice: chi sei, Signore? E che questa possa essere anche la vostra, la mia, la nostra domanda. Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. È dura recalcitrare contro il pungolo. E sapete, la risposta di Gesù è molto profonda. E dice: io sono quel Gesù che tu stai perseguitando. Tu continui a battere la testa su quell'angolo. E noi spesso siamo così. Noi continuiamo a avere delle posizioni sempre uguali, sempre le medesime, sempre le stesse. La nostra posizione davanti a Dio è sempre la stessa. E Gesù qui gli stava dicendo: guarda, smetti di avere questa caratteristica continua di persecuzione verso di me, ma cambia, perché io sono Gesù, sono il Signore. Egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Ecco la seconda domanda. Guardate quanto è bella l'approccio di Paolo a Cristo. Quanti di voi fanno questo approccio al Signore? Quanti di voi la mattina si alzano e dicono: Signore, chi sei? Voglio conoscerti di più oggi. E seconda domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia? Quanti di voi? Io mai. Eppure Paolo, in questo incontro con Gesù, racchiude tutta l'essenza della sua vita. Sapete, queste due domande caratterizzarono completamente la vita di conquista e di sconfitte, perché era anche piena di sconfitte di Paolo. Paolo continuamente nella sua vita diceva: chi sei, Signore? Io voglio conoscerti un po' di più. Cosa vuoi che io faccia, Signore Gesù? Sorella, fratello, guardatevi intorno. Come sta andando? Maluccio, vero? Sapete, il tempo si sta stringendo. Siamo al vaglio, siamo a quel periodo in cui quando sfogliamo la Bibbia ci piace leggere perché pensiamo sempre sia un qualcosa di escatologico, futuro, ma il tempo si sta stringendo, non è un allarme, non è una paura che voglio mettermi, ma una considerazione da fare nella vita di ognuno. La seconda domanda di Paolo è meravigliosa: cosa vuoi che io faccia? Guardate l'atteggiamento che Paolo ha immediatamente davanti al Signore Gesù. Guardate come la testa di Paolo immediatamente cambia davanti alla presenza del Signore, perché il segreto di questa storia è che si era davanti alla presenza di Dio. Quando tu vai davanti alla presenza del Signore, quando tu sei davanti alla presenza di Dio, la tua mentalità completamente cambia in un istante. Quando il Signore si presenta nella tua vita, in un istante, tutto il tuo approccio si modifica. Il problema è che noi poco andiamo davanti alla presenza del Signore. Troppo poco. Dovremmo dedicare più tempo per entrare alla sua presenza. E guardate, da persecutore, cioè da uomo che sacrificava la sua vita, il suo tempo per perseguire chi seguiva Gesù, quando si presenta a Gesù, invece di perseguire Gesù e casomai inveire, gli dice: Signore, cosa vuoi che io faccia? E pensate a tutti quelli intorno a lui, armati, sopra i cavalli, che sentivano la voce e pensavano a un Paolo che, vedendo Gesù, in un istante cambia la testa. Wow! Che bello! E sapete, questo succede quando si va alla presenza di Cristo. Noi spesso facciamo fatica ad andare davanti alla presenza del Signore. Sapete, quel luogo meraviglioso. Nell'Antico Testamento c'è uno scenario bellissimo quando si parla del luogo santissimo. Avete presente quando c'erano tutti gli elenchi delle cose da fare dentro il luogo santissimo, luogo santo, il cortile, luogo santo, luogo santissimo. Dentro il luogo santissimo c'era questa arca che rappresentava la presenza di Dio. E sopra l'arca c'era due angeli, due cherubini che incontravano le ali di legno, tutti ricoperti d'oro. E quando leggevo questo passo dicevo, Signore, ma perché tu che hai detto di non farsi nessuna immagine, né del cielo né della terra, giusto? Non ci si può fare immagine. Eppure dentro l'arca, dentro il luogo santissimo, sopra l'arca dell'alleanza, Dio aveva ordinato di costruire due angeli. E dicevo, Signore, ma come mai? Perché nel luogo santissimo posso costruire due immagini del cielo? Perché tu hai ordinato, stai andando contro di te. E sapete, lì c'è un segreto. Che è bellissimo, è profondo, perché dentro il luogo santissimo si manifestava la presenza di Dio. E allora quando tu entravi nel luogo santissimo, i tuoi occhi sono rivolti solo verso Dio. E nessuna immagine ti distoglierà dall'attenzione di Dio. Ecco perché nel luogo santissimo ci potevano essere degli angeli, perché la presenza di Dio illuminava tutto. Ecco perché quando Gesù si presenta sulla via di Damasco, si presenta con una grande luce. E lui viene folgorato e cade da cavallo, perché davanti alla sua presenza ogni pensiero, ogni occhio, ogni ginocchio distoglie l'attenzione, si piega e guarda Cristo. Ecco il segreto di Paolo, la presenza continua di Cristo nella sua vita e due domande essenziali. Chi sei, Signore, e cosa vuoi che io faccia? Vorrei che queste fossero le domande che caratterizzassero continuamente, ogni giorno, la nostra vita. La storia continua. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli conducendolo per mano lo portarono fino a Damasco. E vi chiedo di leggere questo passo in maniera spirituale, in modo che lo Spirito Santo possa parlare alla vostra vita. Paolo, quando si alzò da terra, non vide più nulla. È questo che deve succedere quando siamo alla presenza di Gesù. I nostri occhi devono smettere di guardare, la nostra mente deve smettere di guardare a concetti umani. La mente di Paolo fu resettata completamente. Il segreto era essere stati alla presenza di Gesù, perché Gesù trasforma la vita, Gesù cambia la tua vita, cambia la nostra vita. Quando tu entri in contatto con Gesù, quando tu desideri Lui, quando tu vuoi conoscerlo, quando quelle due domande si realizzano nella tua vita, chi sei, Signore, e cosa vuoi che io faccia, la tua vita cambia. Non puoi essere un credente che sei uguale da 20, 30, 40 anni. La tua vita deve essere caratterizzata dalla presenza di Cristo. Sapete, c'è un uomo nella parola, Filippo, che io amo tantissimo. Filippo nel libro degli Atti viene presentato come un diacono, un uomo ripieno di Spirito Santo. E nella vita di Filippo lui colse l'occasione di servire il Signore alle mense, in mezzo alle vedove. Lui colse quell'occasione. Non disse no. Quando vieni chiamato al servizio, non dire no. Fratello, sorella, non dire no. Ma servi il Signore di buon cuore. Quando vieni chiamato a servire l'Eterno, di sì. Anche se non comprendi. Sapete, Filippo serviva le mense. Poco dopo era accanto all'eunuco a parlargli del Signore. Poco dopo fu rapito in spirito e portato ad Amoz. E poco dopo lo ritroviamo in Atti 21 con le sue figlie. E viene riconosciuto da Paolo come l'evangelista Filippo. Aveva detto sì a un piccolo servizio, a un diaconato, a un qualcosa che sembrava così piccolo, così inutile, servire le vedove mentre gli altri si preoccupavano della parola e di cose agli occhi più importanti. Ma la vita di Filippo è una vita che rimbomba continuamente nel libro degli Atti, guardatelo. Lo troviamo a Cesarea, un uomo che amava Dio, aveva detto sì, con quel poco che aveva serviva al Signore, con due domande: chi sei, Signore, e cosa vuoi che io faccia? La storia continua. Aperti gli occhi non vedeva nulla, e quelli conducendolo per mano lo portarono a Damasco, dove rimasero 3 giorni, senza vedere, senza prendere né cibo né bevanda. Voi pensate a questo uomo. Era sulla via di Damasco, fu folgorato, perse gli occhi e non mangiò nulla per 3 giorni. Avete mai provato a stare un giorno senza mangiare? Questo 3 giorni, resettato completamente, un corpo, un'anima, uno spirito completamente resettati. Fratelli, cerchiamo questa attitudine di consacrazione a Dio. Pochi uomini, poche donne hanno queste caratteristiche. Quello che costruisci sulla terra non vale niente. Costruisci qualcosa per il cielo. Dedica le tue forze per costruire un tesoro in cielo, non sulla terra. A Damasco c'era un discepolo, versetto 10, di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania. E gli rispose: eccomi, Signore. Guardate il soldato di Dio come risponde: eccomi, Signore, sono pronto. Ora voi pensate un attimo, mentre siete in preghiera arriva il vostro nome: Davide, voi che fate? Io mi alzo e vado a vedere chi mi ha chiamato, giusto? E questo era un uomo di preghiera. E il Signore a lui gli disse: alzati, vai nella strada chiamata dritta, cerca una casa, in cerca in casa di Giuda, uno di Tarso, chiamato Saulo, perché ecco, egli è, com'è? In preghiera. Ma guardate quest'uomo, da persecutore a uomo di preghiera. E guardate come si muove Dio, guardate il dettaglio. Chiama Anania per nome, gli dice di andare in quella strada, chiamata dritta, gli dice di entrare nella casa di Giuda e gli dice che dentro ci sarebbe stato un uomo in preghiera. Guardate il dettaglio. Dio parla così, eh? Ok? Dio parla così. Parla preciso al cuore, come un chirurgo. Non dà le parole a braccio, quelle che vanno bene per 10, 15, 20, 30 persone. Quelle sono parole di incoraggiamento, nate da un cuore spinto dallo Spirito Santo. Ma quando arriva una parola nella tua vita, è precisa. Ti taglia in due. E guardate Anania cosa fa. E ha visto in visione un uomo. Paolo, mentre era in preghiera, ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Guarda, gli aveva fatto il quadro. Guarda, non ti preoccupare, perché c'è Paolo lì che è in preghiera, ma ti ha già visto entrare, sa già cosa devi fare. Ma guardate quanto è bello il nostro Gesù. Questo è il Gesù che io servo. Quello preciso, quello del dettaglio, quello che non lascia niente al caso, quello che scende dal suo trono per venire a incontrare le sue creature. Quando ti raccontano di un altro Dio, non ci credere. Il nostro Dio ama. Il nostro Gesù ti ama. Conosce le tue ferite, conosce tutti i tuoi guai, conosce tutti i tuoi dubbi, tutte le tue perplessità. Ma tu devi avere un atteggiamento. Chi sei, Signore? Cosa vuoi che io faccia? Versetto 13. Ma Anania rispose: Signore, ma io ho sentito dire da molti che quest'uomo ha fatto molto male ai tuoi santi in Gerusalemme e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Anania sapeva già chi era questo. E dice: Signore, ascolta,
Facciamo una cosa. Ora ti rinfresco chi è questo. Questo è quello che perseguita, quello che taglia le teste, quello che uccide, quello che ha lapidato Stefano. Perché quando Dio ti chiama, non ti chiama a fare le cose facili, sai? Quando Dio ti chiama alla sfida. Perché Lui sa che con Lui, al suo fianco, tu puoi ogni cosa. Dice, non ti preoccupare, io lo conosco bene quell'uomo. Versetto 15, ma il Signore gli disse, vai, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Avete letto l'ultimo versetto? Io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. E noi siamo di quelli invece che questo versetto l'avremmo scritto in un altro modo. Vai perché parlerò al re, riparlerò ai figli di Israele e gli farò costruire un monte di chiese, gli farò aprire tantissime cellule, farete tanti convegni e sarete tutte le domeniche insieme. Questa non fu la chiamata per Paolo. Io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Ora, se la statura di Paolo è una fede immensa, e la nostra statura sicuramente, di molti, è inferiore, quanto dobbiamo soffrire noi per il suo nome? Quante volte hai sofferto per il nome di Cristo? Sinceramente. Io poche. Io quasi mai. A me il mio Signore mi ha sempre, l'ho sempre visto come quello che mi mette in un luogo sicuro, che mi mette in un luogo dove sto a mio agio, nella mia comfort zone. Appena esco, Signore, liberami. Signore, guariscimi, vero? Questo è l'approccio che abbiamo. Ma guardate Dio cosa Cristo cosa dice a Paolo. Io a lui gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Chiesa, se non stai soffrendo per il nome di Cristo, non stai facendo niente. Vuol dire che sei fermo. Vuol dire che stai bene. Vuol dire che è tutto a posto. Se non stai soffrendo per il nome di Cristo, vuol dire che il tuo servizio è assopito. Vuol dire che il tuo servizio sta dormendo e non sei nel luogo giusto. Quando servi il Signore, passi anche dalla sofferenza. Ma Romani 5 dice, l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. E noi speriamo in un Dio che non delude. Quindi se sei nell'afflizione per il suo nome, sei sulla strada giusta. Se sei a tuo agio, stai bene, ed è un periodo buono, positivo, dove tutto va sempre bene, allora ritira su le tue forze e servi il Signore. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse, fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e tu sia riempito di Spirito Santo. E qui c'è un'altra caratteristica bellissima. Paolo fu riempito di Spirito Santo. Ora non voglio fare teologie sullo Spirito Santo, prima, dopo, durante, non mi interessa. Ma io voglio dirvi che Paolo, per perseguire la sua missione, quelle due domande, per farle al meglio, dovette essere riempito dello Spirito Santo. Chiesa, fratello, sorella, ricerca la pienezza dello Spirito. Ricerca la pienezza dello Spirito Santo. Senza Spirito Santo non si va da nessuna parte. Ricerca la pienezza dello Spirito, in modo che tu possa essere ben equipaggiato per raccontare il Vangelo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista, poi si alzò e fu battezzato. Nell'istante in cui lo Spirito Santo entrò nella sua vita, le squame dagli occhi caddero. Perché se tu cammini per lo Spirito, vero? Dice la parola. E non per la carne, porterai frutto e non opere. La contrapposizione in Galati è tra frutto e opere. Noi spesso facciamo opere, ma non portiamo frutto. Noi spesso ci adoperiamo e ci affatichiamo, ma non portiamo frutto. Paolo, appena fu riempito dello Spirito Santo, gli caddero gli occhi, cominciò a vedere e portò frutto. E dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Wow! Da persecutore ad ambasciatore di Cristo. La vita stravolta di un uomo. So che la conoscete questa storia, ma a volte ci fa bene di raccontarcela. Due domande. Forse vi ho riempito la testa di parole, ma due domande marcatevele bene in testa. Chi sei, Signore, e cosa vuoi che io faccia? Che la tua vita, la mia vita, la nostra vita, la missione della Chiesa sia sempre questa. Chi sei, Signore, e cosa vuoi che io faccia? Se queste due domande cominciano a camminare insieme nella tua vita, cominci a camminare, che sono le due gambe che ti fanno andare. Andò nelle sinagoghe a raccontare che Gesù è il Figlio di Dio, nel luogo più difficile, nel luogo dove c'era la massima contrapposizione. Paolo andò subito lì, subito nel cuore, non partì dagli asili, non partì dalle feste in piazza, non partì dai seguaci di Cristo, ma andò in sinagoga immediatamente a dire a tutti che Gesù era il Figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quel tale che Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti? Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i Galilei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Tutti quanti, quando vedevano Paolo, si meravigliavano. Quante persone si meravigliano della nostra vita? Quante? Quante persone vengono a te e ti dicono: mamma mia, ma come hai fatto ad affrontare questa situazione così? Quante persone si meravigliano della nostra vita? Della mia nessuno. E ce lo dobbiamo chiedere, perché il primo frutto che succede nella vita di Paolo è che le persone intorno a lui si meravigliavano di lui. Avevano gli occhi a cuoricino quando lo guardavano. Non capivano. Ma, Signore, ma come mai quest'uomo che prima ci perseguitava ora parla di lui? Chi sei, Signore, e cosa vuoi che io faccia? Queste due domande caratterizzarono la vita di Paolo. Ci alziamo in piedi? Saulo si fortificava continuamente. Stamani è una chiamata. Una chiamata forte al tuo cuore e alla tua vita. Vi ho detto una marea di cose, ma il mio cuore è quello di trasmettervi il desiderio di servire il Signore. Ieri so che c'è stato un incontro per le sorelle, una rispolverata alla necessità e all'esigenza di servizio per le donne, per gli uomini addormentati stamattina. È necessario servire il Signore. Uscire da quella zona di comfort che hai e vai, devi soffrire per il suo nome, sì, ma ti stai costruendo un tesoro nel cielo. Allora voglio pregare. Grazie Signore per la tua parola, grazie perché tu continui ogni giorno della nostra vita a parlarci. Signore, voglio mettere davanti a te, davanti alla tua presenza, Signore Gesù, la Chiesa di Pistoia, Signore. Qui siamo riuniti, Signore, e voglio chiederti col tuo Spirito Santo, Signore, di toccare i cuori, Gesù. Voglio chiederti, Signore, questa mattina di guarire i cuori che stanno soffrendo. Voglio chiederti, Signore, di mettere un desiderio nuovo di servizio nel cuore, Signore. Voglio chiederti, Signore, questa mattina di rispolverare la chiamata nella vita di ognuno, Signore. Fa che quelle due domande di Paolo possano essere le domande che caratterizzano la nostra vita, Signore. Urla al nostro cuore col tuo Spirito Santo, Signore. Risveglia, Signore, uomini e donne che desiderano raccontare le meraviglie che tu fai. Fa che possiamo essere una chiesa che grida che Gesù Cristo è il Signore. Fa che possiamo essere una chiesa dove quelli fuori si possono meravigliare, Signore, e riconoscere che in noi c'è l'Eterno che salva, che noi c'è il Signore della nostra vita. Caro Padre, una benedizione particolare questa mattina, che tu possa toccare i cuori, Gesù. Che anche quei cuori duri, Signore, si possano sciogliere, Signore. Che oggi, Signore, possa essere un giorno d'incontro con te, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Signore. Grazie Signore per la tua presenza. Vorrei chiederti di prendere la mano della persona che è accanto. Dai, con coraggio, con forza. E vorrei che pregassimo insieme. Prega per la persona che hai accanto. Se sei da solo e non c'è nessuno accanto a te, vai accanto a qualcuno. Non ti preoccupare. Prega per la persona che hai accanto, che possa il Signore risvegliare la chiamata nella sua vita, affinché possa essere un servo che si muove con due domande: chi sei, Signore? Cosa vuoi che io faccia? Nel nome di Gesù, Signore. Caro Padre, ascolta, Signore, la tua chiesa questa mattina. Parla ai nostri cuori, Gesù. Toccaci col tuo spirito, Signore, che il tuo Spirito Santo possa toccare la Chiesa, Signore. Che il tuo Spirito, Signore, questa mattina possa rinnovare in noi un'anima che dichiara che tu sei il Cristo, che tu sei l'Eterno che salva, Gesù. Soffia col tuo spirito in mezzo al tuo popolo. Sana i cuori rotti, Gesù. Rinvigorisci, Signore, metti desiderio di servizio. Fai cascare, Signore, quelle placche che abbiamo negli occhi, Gesù, che possiamo camminare per lo Spirito e costruire un tesoro nel cielo. Grazie per la tua presenza, Gesù. Grazie perché dopo millenni continui ad amarci, continui a sostenerci, ad equipaggiarci, Gesù. A te la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen.